SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Bene, oggi di carne al fuoco ce n'è molta, c'è Serie A, c'è MotoGP, c'è Giro d'Italia, ma la copertina di questa mattina l'abbiamo dedicata alla A-League perché il torneo si è concluso con una partita molto discussa che ha dato la vittoria al Melbourne Victory. Davide?
Sì, infatti davanti a circa 30.000 spettatori la formazione di Melbourne si è imposta sui Newcastle Jets per 1-0 e ha così conquistato il quarto titolo australiano della sua storia.
Bene, noi abbiamo oggi in studio Dario Castaldo, non in studio, come si può dire, da un punto di vista virtuale, ma praticamente proprio qui negli studi di Radio SBS.
Dario Castaldo, che ha visto la partita per noi, oltretutto, come anche molti dei nostri ascoltatori, e hanno potuto vedere che, insomma, nonostante la vittoria del Victory, Lawrence Thomas, il portiere della squadra di Melbourne, sia stato il migliore in campo, a riprova di un predominio da parte dei padroni di casa del Newcastle Jets. Il match è stato seguito per noi non solo da Dario, ma anche dall'esperto di calcio australiano Joe Russo, che è stato proprio intervistato dal nostro Dario. Ascoltiamolo.
Dario, l'abbiamo visto insieme, non è stata una grandissima partita, però alla fine ha vinto il Melbourne Victory in trasferta, diciamo, davanti a oltre 29.000 spettatori. Grandissima vittoria per il Victory e grandissime celebrazioni per la squadra di Melbourne.
Victory che si aggiudica la Grand Final a Newcastle 1-0, ha deciso una rete di Barbara Russell dopo 9 minuti nel primo tempo, però Newcastle ha avuto tantissime occasioni, è stato epico il portiere del Victory Thomas.
Sì, per la seconda settimana consecutiva questo portiere Lawrence Thomas è stato veramente bravissimo, tra i pari l'abbiamo visto 7 giorni fa contro il Sydney FC, anche stasera contro il Newcastle, è stato formidabile, infatti lui ha vinto il giocatore dell'incontro e alla fine ha ricevuto il premio di $1,000 alla fine, però bravissimo davvero questo Lawrence Thomas tra i pali.
Che poi è uscito praticamente con un turbante in testa e un'ulteriore fasciatura sotto il mento perché ha subito una serie di colpi durante la partita che è stata durissima. Alla fine sì, anche il centravanti del Jets Donovan prima ha riportato la frattura dello zigomo e poi a sua volta ha rischiato di compromettere tutta la dentatura di Thomas.
Sì, poi alla fine è stato espulso per questo fallaccio proprio al 92esimo, penso a Cesarini prende un tiro in testa al povero portiere, ma alla fine è un cartellino rosso molto meritato per il centravanti del Newcastle.
Sì, partita insomma un po' dura, un po' tesa, tant'è sì, che alla fine c'è stato anche un lancio di oggetti verso i giocatori del Victory che si apprestavano a battere un calcio d'angolo nel finale. Insomma, una partita più maschia che bella.
Sì, certamente non è stata granché come spettacolo, ma alla fine molto combattuta, molto rocambolesca, e alla fine ha meritato di vincere forse il Melbourne Victory questo gol al nono di Barbarossa. Ma come spettacolo non è stato un granché, come 7 giorni fa dell'incontro abbiamo visto Sydney FC e Melbourne Victory molto molto più, diciamo, dal punto di vista di intrattenimento una partita molto più divertente, ma questa qua molto più dura, molto più rocambolesca, molto più da grand final, diciamo.
Ecco, parliamo proprio di questo aspetto della bellezza delle finals, perché per tutti i playoff si è detto questi playoff stanno salvando la stagione, nel senso che la stagione era stata piuttosto anonima, sì, un po' avara di belle partite, di belle storie, anche di bel gioco, e poi improvvisamente c'erano state delle grandi finals. La grand final invece che eredità lascia?
Ma eredità forse davanti a 29.000 spettatori a Newcastle, sempre una grande eredità, nel senso che a Newcastle si gioca la prima grand final della stagione della A-League, però come partita non sarà ricordata come una gran partita, forse anche una da dimenticare un po', ma alla fine 29.000 spettatori sono sempre 29.000 spettatori a Newcastle, avendo un record formidabile.
29.400 i paganti, quindi più di 30.000 sugli spalti del McDonald's Stadium di Newcastle, dove abbiamo detto grande prestazione di Thomas, portiere del Victory, che ha determinato in parte questo risultato molto sorprendente, nel senso che il Victory non partiva all'inizio della stagione tra le favorite, anzi aveva concluso la stagione regolare al quarto posto, ma aveva rischiato anche di non entrare tra i primi quattro. Poi nelle finals ha battuto in pratica a tempo quasi scaduto l'Adelaide con una super rovesciata di Berisha, ha battuto ai supplementari con un grande Terry Anthony, Sydney FC, che aveva dominato la stagione e in qualche modo è riuscito a vincere anche la Grand Final del trasferta a Newcastle. E sì, questo significa che qualche merito va attribuito a Kevin Musker.
Moltissimo merito anche a Kevin Musker, perché questa squadra, come hai detto tu, è finita quarta in classifica nella stagione regolare, ma alla fine è una squadra che va nelle finali, vince contro il Adelaide United, vince contro il Sydney FC anche in, diciamo, un po' in rimonta dopo il pareggio del Sydney FC proprio alla fine per 2-2, e poi il gol vincente al 117esimo di Antoni la settimana passata. Questa settimana la grandissima vittoria in trasferta davanti a quasi 30.000 spettatori del Newcastle, veramente molto merito a Kevin Musker e anche alla sua squadra di allenatori, il vice John Paul De Marini, il proprietario del portiere Anastasiadis e tutti compreso.
Senti, adesso il calcio in Australia va in naftalina, ci sono stati i sorteggi per la prossima Coppa d'Asia, l'Australia giocherà contro Palestina, Siria e Giordania, ma soprattutto l'Australia a questo punto attesa dai mondiali tra poco più di un mese. Ecco, che speranze lascia per i Socceroos un campionato di questo livello?
È difficile paragonare, diciamo, il campionato con i Socceroos, sono pochi giocatori veramente alla fine che parteciperanno a questi mondiali dalla A-League, però la speranza sempre c'è, nel senso, magari contro il Perù, magari un pareggio forse contro la Danimarca, staremo a vedere, forse è difficile anche battere la Francia, però i mondiali saranno molto molto interessanti per l'Australia.
Perché sulle tribune dello stadio Newcastle c'era anche il CT Petrov Mavic, secondo te ha individuato qualcuno da portare in Russia?
Ma Petrato sicuramente il Newcastle, certamente, forse magari come terzo portiere Lawrence Thomas, se non ce la fa Danny Vukovic in Europa, però siamo rimasti con questi qua, diciamo, della partita di stasera,
quindi niente di eccezionale, insomma.
Esatto.
Allora, grazie per tutta la collaborazione, grazie per la serata.
È stato un piacere, grazie a Dario, grazie a tutte le SBS.
Grazie per la birra, grazie del passaggio e grazie anche del microfono.
Grazie anche a te, Dario, ciao.
Ma insomma, dove eravate a vedere questa partita? Dario Castaldo, benvenuto qui sui microfoni di Radio SBS dello studio di Sydney.
Di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Non potevamo andare a Newcastle perché non saremmo tornati in tempo, non saremmo anzi arrivati in tempo. Eravamo in un pub sydneyano dove c'erano in realtà non tantissimi astanti interessati alla sfida tra Melbourne Victory e Newcastle Jets, però ho detto che la maggior parte erano tifosi dei Jets, ovviamente per la rivalità tra Sydney e la formazione di Melbourne. Alla fine, complimenti al Victory. Che cosa state guardando alle mie spalle? Vi vedo interessati ad altre cose.
No, la cosa interessante, vedi, si chiama sincronismo. C'è proprio un'intervista a Bezart Berisha, uno dei protagonisti non soltanto di questa stagione ma anche delle ultime tre stagioni, se non ricordo male, ai Melbourne Victory. Prima era Brisbane. Bezart Berisha viene intervistato proprio in questo momento, non soltanto sulla finale vinta dalla sua squadra ma sulla sua carriera e anche sulla sua storia di immigrato e rifugiato, che fra l'altro ha raccontato anche alla SBS TV.
Passiamo alla Serie A?
Beh, passiamo alla Serie A, perché a questo punto possiamo archiviare la A-League e ricordiamo che si è giocata la 36esima giornata, tutte le partite sono state disputate, questi i risultati: Milan batte Verona 4-1, Juventus Bologna 3-1, a Udine Inter batte Udinese 4-0, Chievo Crotone 2-1, a Genova Fiorentina batte Genoa 3-2, Lazio Atalanta 1-1, Napoli Torino 2-2, Spal Benevento 2-0, Sassuolo Sampdoria 1-0 e a Cagliari Roma batte Cagliari 1-0. Per questa classifica, che vede, quando mancano solo due giornate al termine del campionato, la Juventus ha 91 punti, Napoli 85, Roma 73, Lazio 71, Inter 69, Milan 60, Atalanta 59, Fiorentina 57, Sampdoria 54, Torino 48, Genoa 41, Sassuolo 40, Bologna 39, Spal 35, Udinese, Crotone e Chievo 34, Cagliari 33, Hellas Verona 25, Benevento 18. Verona e Benevento sono già retrocesse. Allora, i temi della 36esima giornata del campionato, Dario: ovviamente il fatto che la Juventus, e forse su questo non c'erano dubbi, anche se la partita non è stata tutta in discesa, ha battuto il Bologna, mentre il Napoli è stato fermato in casa dal Torino.
Allora, cominciamo dalla fine, cominciamo dalla spiegazione del virtualmente nel titolo del nostro notiziario. Perché la Juventus è virtualmente campione d'Italia? Mancano due giornate al termine della Serie A, la Juventus
a 6 punti di vantaggio sul Napoli. Il primo fattore in caso di arrivo a pari punti è lo scontro diretto. Gli scontri diretti tra le due squadre sono assolutamente in parità. La Juventus si è imposta a Napoli per 1-0 con rete di Higuain. Il Napoli al ritorno due giornate fa si è posto a Torino con rete di Koulibaly. Quindi archiviati l'eventuale parità per quanto riguarda gli scontri diretti, si passa alla differenza reti. Ebbene, la Juventus in questo momento rispetto al Napoli ha un più 16 di differenza reti, che vorrebbe dire che la Juventus dovrebbe non soltanto perdere le ultime due partite di campionato, che sono allo Stadio Olimpico contro la Roma e poi in casa contro un Verona già retrocesso, e già questa sembra un'ipotesi assolutamente remota, ma dovrebbe farlo anche incassando parecchie reti. E il Napoli, che nelle ultime due partite ha un calendario tutto sommato abbordabile, a Marassi contro la Samp che è fuori da tutti i giochi e contro un Crotone quasi salvo, dovrebbe vincere le sue due partite. Facendo un esempio, il Napoli dovrebbe segnare 5 gol alla Samp, 5 gol al Crotone e sperare che la Juventus perda 3-0 contro la Roma e 3-0 anche in casa contro il Verona. Se non siamo al livello di impossibilità, il periodo ipotetico dell'assurdo, poco manca. Insomma, Juventus che può festeggiare questo scudetto grazie al 2-2 interno del Napoli contro il Torino. Juventus che però anche nell'anticipo di sabato contro il Bologna aveva denotato qualche difficoltà, soprattutto sul piano fisico e atletico. Mancavano molti protagonisti, soprattutto in difesa. La Juventus addirittura era andata sotto nel punteggio con un calcio di rigore trasformato da Verdi nel primo tempo, decretato in seguito a un mezzo pasticcio combinato da Buffon e Rugani. Poi parleremo delle polemiche per l'assegnazione di questo calcio di rigore, ma Juventus che poi nella ripresa ha prima pareggiato grazie a un'autorete di De Maio su cross di Cuadrado, esattamente come era avvenuto a Milano contro l'Inter 7 giorni prima, poi si è portata in vantaggio con una rete di Khedira sulla quale i tifosi di Bologna hanno avuto da ridire, ma anche quelli del Napoli, e poi Dybala ha segnato la rete del definitivo 3-1. Lì per lì Allegri in conferenza stampa ha detto che ovviamente si trattava di un passo determinante in vista del tricolore. Ascoltiamo il tecnico della Juventus.
È stata una bella spinta per la corsa al titolo, una bella vittoria contro una squadra che ha giocato bene difensivamente. Noi, anche per caratteristiche dei giocatori, nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, nel secondo tempo meno perché la Grascosta ha fatto saltare il banco. C'è stato un pasticcio sul primo gol, ma sono cose che nel calcio purtroppo capitano, e direi i ragazzi sono stati molto, molto bravi. Mercoledì è una finale, e abbiamo 3 giorni per prepararla e saremo pronti, perché sempre un Juventus Milan, una finale, i valori si azzerano e quindi bisognerà fare una partita giusta e seria per cercare di portare a casa la quarta Coppa Italia.
Quindi naturalmente, come al solito, fa il sornione Allegri, parla di Coppa Italia invece di parlare dello scudetto già cucito sulla maglietta.
Dicevamo delle polemiche, c'è stato il calcio di rigore assegnato al Bologna nel primo tempo, che non ha visto tutti d'accordo, ma diciamo che nel momento in cui assegni un calcio di rigore per un fallo di Rugani nell'area bianconera, si tratta di chiara occasione da gol, per cui qualcuno avrebbe pensato ok, quindi oltre al rigore ci va anche l'espulsione del difensore. E non solo, c'è stata una spintarella leggera ma determinante di Khedira su un difensore del Bologna in occasione della rete del vantaggio della Juventus. Su questi due episodi è stato interpellato a caldo il tecnico dei Felsinei, Roberto Donadoni, ascoltiamolo.
Però queste sono veramente quelle piccole sfaccettature che fanno la differenza. Sugli episodi arbitrali avete visto voi, e io, si vede sul secondo gol che gli mette il gomito, la mano sulla schiena, lì non c'è neanche tanto bisogno di una grande pressione, perché quando tu sei già in un equilibrio, in una corsa, è difficile riuscire ad avere la capacità di sopportare uno spostamento improvviso, anche se non così forte come magari si può pensare che sia stato. E lì l'arbitro decide, quello spetta a lui, ha deciso in questo modo, è chiaro che quello poi ci ha messo in difficoltà.
Beh, diplomatico fino a un certo punto Donadoni, che dice che insomma in area succedono queste cose e succedono spesso in circostanze simili. Ma proseguiamo adesso, perché il Napoli, come abbiamo detto, non è riuscito in quello che poteva essere un impegno abbastanza abbordabile, ovvero battere il Torino.
Sì, tra l'altro Torino non è proprio la squadra che più al mondo desidera il 7° scudetto consecutivo della Juventus, per cui anche l'impegno si può denotare dal modo in cui i giocatori granata hanno festeggiato le loro reti, era relativo. Va detto che il Napoli ha un po' pagato, esattamente come 7 giorni prima, questa rimonta della Juventus quando meno te l'aspetti. C'era stato il contraccolpo prima, dopo il 3-2 della Juventus contro l'Inter, qui ha pagato anche questo 3-1 della Juventus contro il Bologna, che rappresentava più di un match point. Che volevi dire?
No, volevo dire che ai tempi miei Le ultime giornate di campionato si giocavano agli stessi orari, in modo che la squadra che va in campo prima o dopo non possa avere influenze, come si può dire, psicologiche dal risultato della squadra precedente. E non succede più questo in Italia, come mai?
Perché si chiamano le televisioni, si chiamano diritti TV, si chiama audience potenziale, significa che tutti i tifosi del Napoli hanno guardato, per fare un esempio, la partita di Juventus, della Juventus contro Bologna, e tutti i tifosi della Juventus hanno guardato Napoli-Torino. Se avessero giocato tutte le partite in contemporanea, si sarebbero persi sicuramente il 50% degli spettatori in un caso e nell'altro, oltre ovviamente all'interesse suscitato da questa corsa a scudetto in Italia e all'estero, perché va detto che il campionato italiano è rimasto l'unico ancora in bilico, l'unico ancora da assegnare tra i grandi campionati del vecchio continente. Va detto che il Napoli comunque ha giocato una buona partita in casa contro il Torino, si è portato due volte in vantaggio, nel primo tempo con Mertens che ha approfittato di una dormita di Burdisso, e ad inizio ripresa con Marek Hamšík che è entrato in campo a partita in corso, il capitano ha segnato la 100ª rete in campionato con la maglia partenopea. Però il Napoli è stato prima raggiunto da una rete di Baselli, fortunato nella circostanza perché la sua conclusione verso Reina è stata deviata leggermente da un difensore della squadra di Sarri, e poi è arrivato nel finale anche il 2-2 di De Silvestri che, come abbiamo spiegato in precedenza, di fatto mette fine al campionato di calcio italiano 2017-2018. Ascoltiamo in che modo i tifosi del Napoli hanno accolto, diciamo, poco serenamente l'esito di questo torneo. Aveva raccolto le loro impressioni un giornalista, Carlo Alvino, ascoltiamo.
Secondo me il Napoli nelle ultime giornate è stato frustrato dalle vicissitudini della Juventus. C'è un magistrato che può aprire un'inchiesta? Volete fare sempre i protagonisti, magistrati? Aprite un'inchiesta su questa cosa, vediamo un poco che cosa succede. Calciopoli non è finita. Il Napoli è andato in debito psicologico, quello che non ha capito niente nessuno.
L'ennesima partita della Juve più scandalosa dell'Inter è stata ieri, più scandalosa dell'Inter, ricordiamoci.
Questa partita, inutile attaccarsi a questa partita, il campionato purtroppo era finito a Milano. L'Inter ci ha tolto 4 punti a noi.
Vai Carlo, allora diciamo che un buon campionato, ottimo. Oggi era una partita che non aveva storia, però diciamo un grande pubblico, quindi diciamo un fatto positivo è il pubblico è stato eccezionale, e un applauso a questa squadra e a questa società, perché un secondo posto da quando il Napoli esiste, questo è il 7ª volta che il Napoli arriva secondo
dal 1926,
quindi, perfetto, e quindi chiaramente un grandissimo risultato, 14 punti sulla Roma. Non
qualcuno evidentemente però non ha voluto che il Napoli chiudesse al primo posto, perché legittimamente per quello che si è visto quest'anno l'avrebbe meritato il Napoli.
Sicuramente il Napoli meritava, il pubblico sicuramente l'ha vinto, e comunque siamo forti, quindi forza Napoli sempre e comunque.
Allora, ascoltavamo interessati perché insomma i punti di vista sono, sotto un certo punto di vista per l'appunto, condivisibili. Parlavano anche appunto di quello che ti ho chiesto prima io, le frustrazioni del Juventus.
La magistratura, sì. Questi magistrati che perché non aprono un bel fascicolo su Calciopoli bis? Questo era un estratto di alcune opinioni di tifosi partenopei, immagino maggioritari, anche se poi l'ultimo comunque sottolineava l'aspetto positivo, cioè nella sua storia il Napoli solo 7 volte ha concluso al secondo posto il campionato italiano, in questo caso con un margine molto ampio sulla concorrenza in ottica Champions. È vero che dopo la vittoria nello scontro diretto di Torino sembrava davvero che la rimonta fosse completata in favore della squadra di Sarri, il quale non soltanto deve ingoiare il boccone amaro dello scudetto che torna per il 7º anno consecutivo a Vinovo, ma anche di qualche critica interna eccessiva da parte del presidente De Laurentiis, di fronte alla quale i giornalisti italiani hanno dato praticamente per finito il rapporto tra Sarri e il Napoli. Lui in conferenza stampa, anzi ai microfoni della Rai, ha risposto così a chi gli chiedesse se fosse stato in pratica un addio quello al Napoli. Ascoltiamo.
Non lo so, non, in questo momento non mi interessa sinceramente. Io, il presidente sa che gli sono grato perché mi ha fatto allenare la mia squadra del cuore, quindi mi ha regalato un'esperienza unica, un'esperienza fortissima, e quindi per questo gli sono grato. Poi io ho fatto tutto nel bene della squadra, nel bene, nel cercare di fare la miglior classifica possibile in quella che era la manifestazione a cui i napoletani tenevano maggiormente, quindi al di là degli errori uno può commettere, mi sento assolutamente sereno sotto questo punto di vista. Se il presidente fosse contento sarei più contento anch'io, se non è contento, pazienza, le vie d'uscita ci sono per tutte e due, le valuteremo.
Il tecnico del Napoli anche lui non si sbilancia. Noi invece facciamo adesso una breve pausa e torniamo per parlare delle altre gare di questa 36esima giornata del campionato di Serie A.
Ben ritrovati in studio. Allora, con Dario Castaldo proseguiamo il nostro racconto del fine settimana calcistico. Abbiamo parlato di lotta scudetto ormai praticamente conclusa. Parliamo adesso di Champions League, perché tre squadre si contendono i due posti disponibili e sono comprese in solo 4 punti. Cosa succede qui?
È successo che la Roma, con il successo alla Sardegna Arena di Cagliari di poco fa, nel posticipo della giornata, si è in pratica aggiudicata uno dei due posti, perché ai giallorossi manca adesso soltanto un punto. Ha deciso la sfida Cengiz Under, il giovane turco. Per il resto però uno dei migliori in campo è stato il portiere giallorosso Alisson, anche in questo caso a riprova del fatto che il Cagliari ci ha provato, anche perché il Cagliari in questo momento è precipitato al terzultimo posto, e se il campionato finisse adesso sarebbe retrocesso. Tra l'altro i sardi hanno anche forse il calendario peggiore tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, quindi la situazione dei sardi è davvero critica. Dicevamo invece la Roma, grazie ai 3 punti conquistati in Sardegna, si porta a quota 73, stacca la Lazio. Lazio che ha recuperato il gol subito dopo 2 minuti da Barrow in casa contro l'Atalanta, pareggiato Caicedo, ma non è bastata, e quindi la Lazio torna di nuovo con a sentire il fiato sul collo dell'Inter. Inter protagonista di una delle partite più spettacolari di giornata. I nerazzurri si sono imposti per 4-0 a Udine. Ha segnato Ranocchia, ha segnato Rafinha, ha segnato Icardi, tutti nel primo tempo. Ha segnato poi Borja Valero nella ripresa. Allora ascoltiamo Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, sottolineare proprio i meriti di questa squadra, soprattutto la crescita della sua formazione.
Gli interisti li hanno visti, i calciatori forti, gli allenatori forti, hanno vinto le coppe importanti e sanno qual è la strada corretta. Oggi io di applausi ne ho sentiti tanti, insomma, anche quando non siamo riusciti a finalizzare l'azione, però ci sono state molte cose che loro hanno apprezzato da un punto di vista di comportamento di squadra, e secondo me è stato giusto poi rendergli merito a questi calciatori che hanno fatto quelle giocate in questi momenti della partita.
Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti. Adesso, Dario, parliamo di Roma e Lazio.
Inter che affronta il Sassuolo alla penultima, e poi all'ultima giornata andrà a sfidare la Lazio allo Stadio Olimpico. Come aveva detto Spalletti in sede di presentazione della sfida del Friuli, della Dacia Arena, l'Inter, in caso di successo in tutte le ultime 3 partite, sarà aritmeticamente in Champions League. Ha avuto ragione, ma grazie al pari interno della Lazio contro l'Atalanta. In sede di commento della sfida dell'Olimpico, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che ha ancora 2 punti di vantaggio rispetto all'Inter, lo ricordiamo, ha detto che vanno fatti i complimenti ai bergamaschi di Gasperini, e che comunque, nonostante questo mezzo passo falso, la Lazio resta padrona del proprio destino. Ascoltiamolo Inzaghi.
A volte bisogna fare anche i complimenti, i meriti alla squadra avversaria. L'Atalanta ha fatto un'ottima gara, lo sapevamo che è un'ottima squadra. Adesso dobbiamo guardare, secondo me, il bicchiere mezzo pieno, e siamo a 180 minuti da un sogno che potrebbe diventare realtà. Ora è tutto nelle nostre mani, perché dobbiamo guardare solo le nostre partite a noi stessi, e sappiamo che dobbiamo tenere tutto noi, perché dagli altri sì, abbiamo sempre ricevuto poco, e dovremmo essere bravi noi a gestire questi 2 punti di vantaggio.
E allora abbiamo parlato di lotta per la Champions League. La perdente tra le 3 contendenti si dovrà accontentare dell'Europa League, che invece è un premio ambito in qualche modo per le squadre che arrivano da dietro, fra cui il Milan. Com'è la situazione?
Allora, diciamo che, appunto, visto che una di queste 3 squadre invischiate nella lotta per la Champions resterà fuori ed occuperà uno dei posti per l'Europa League, ne rimane uno se il Milan vince la Coppa Italia, ne rimangono invece 2 se la Coppa Italia, lo ricordiamo, questo mercoledì lo vincerà la Juventus. La Samp è praticamente fuori dopo la sconfitta contro il Sassuolo. In pratica ci sono 2 posti disponibili, per sintetizzare: il Milan a 60 punti grazie al 4-1 sull'Hellas Verona, l'Atalanta a quota 59 ma reduce di un preziosissimo pareggio a Roma contro la Lazio, la Fiorentina resta in corsa grazie a una bella vittoria per 3-2 contro il Genoa. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, che è quella più avvincente in questa fase finale del campionato, ci sono 5 squadre raccolte in 2 punti, e in buonissima posizione la Spal, che ha battuto appunto 2-0 il Benevento, da un calendario abbordabile nelle ultime due giornate. Il Chievo è tornato in corsa per la salvezza grazie al successo nella sfida diretta contro il Crotone per 2-1. Inguaiate sono l'Udinese, che ha tenuto un punto nelle ultime 13 partite, e il Cagliari, che in questo momento sarebbe retrocesso dopo l'1-0 subito in casa dalla Roma. Detto questo, concludiamo per quanto riguarda la Serie A, ricordando che nella seconda ora parleremo di Serie B, ma soprattutto di Moto Mondiale, con il disastro a Jerez e con il capo di Dovizioso, Pedrosa e tutto il resto del circus, e ovviamente del Giro d'Italia.
Giro d'Italia, perché in maglia rosa c'è un australiano e la tappa l'ha vinta ancora una volta un azzurro. Per tutto questo restate in ascolto nella seconda ora del programma. Avremo anche la rubrica Australia istruzioni per l'uso e parleremo di esercizio.
Assolutamente, ma prima di tutto questo, linea a Carlo Reglia con il giornale radio. A tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.